No, spero di non essere troppo fuori traccia e di... No, io mi limito a ripetere delle cose che avevo già detto, sperando di ricevere dei feedback invece questa volta. No, appunto, come dicevo, a Bologna abbiamo provato ad affrontare la questione del diritto all'insolvenza, insomma, visto che il debito è... E come dicevo, appunto, la prima difficoltà, insomma, che abbiamo incontrato è stata quella di insomma, dare corpo, sostanza, insomma, di trovare chi poi in qualche modo praticasse questo diritto all'insolvenza. Appunto, credo che sia una faccenda che ha molto a che fare, insomma, con la questione della corricerca, come si diceva ieri, perché di fronte appunto a questa cosa del debito, no? Che è un elemento fortemente deterritorializzato, cioè che all'interno tiene una estrema eterogeneità, appunto da noi sono mancati gli strumenti per poter aggredire questa eterogeneità, cioè a partire da cosa riusciamo ad aggredire appunto la questione dell'insolvenza, perché insolventi sono gli studenti, insolventi sono i lavoratori precari, insolventi sono i migranti, insomma, e quindi questa realtà così sfaccettata ci ha in qualche modo appunto posto, insomma, una serie di difficoltà anche di tipo organizzativo. Banalmente, dov'è che andiamo, quali sono i luoghi in cui incontriamo questi insolventi, quali sono i luoghi in cui riusciamo ad organizzarli, ad organizzarci, insomma, insieme a loro, ecco. Quindi questa era la prima, spero che, insomma, sia in linea con la traccia del workshop. La seconda, insomma, sempre per provare, insomma, a riportare un po' sul terreno della pratica politica le questioni che si affrontavano questa mattina, appunto, se assumiamo l'ipotesi del divenire rendita del profitto, quello che forse manca un po' all'esperienza, alle strutture, ai gruppi organizzati che fanno movimento, credo che sia insomma, una certa mappatura, no, della rendita nella metropoli. Appunto, ci servirebbe una tassonomia della rendita, capire come i diversi punti di condensazione del valore funzionano nella metropoli. Ci pare che, appunto, ragionare anche su questi termini ci possa anche offrire delle indicazioni su come, appunto, muoverci, anche ci permette anche di individuare delle controparti, insomma. Questo era.
A me sembra che non ci sia, cioè che sia estremamente importante porsi il problema di che cosa diavolo succederà l'anno prossimo e di come ci si muoverà. Io ho una previsione abbastanza semplice, cioè dovrebbero ricominciare le lotte un po' dappertutto, no? Soprattutto nell'università, dovrebbero ricominciare le lotte, e questo non solo evidentemente in Italia, ma un po' in tutta Europa, dovrebbero riaprirsi tematiche ovviamente, e prima di tutto in certi settori industriali, dove il problema evidentemente è riprendere quella tematica, è una tematica che è veramente organizzativa, che discende linearmente e in maniera diciamo proprio necessaria da quella, se volete, intuizione o ragionamento, che è il fatto che la valorizzazione ormai avviene essenzialmente sul terreno metropolitano. E dunque sul terreno metropolitano, no, che un tentativo di resistenza o un tentativo di rottura della governance, che questa venga dal Ministero dell'Industria, che questa venga dalla Regione, dalla Provincia o dai sindacati, o da qualsiasi altro punto sul quale si costruiscono elementi di blocco, ecco, tutto questo deve essere ripreso in maniera assolutamente fondamentale. È chiaro che la ripresa della lotta è l'elemento assolutamente centrale in tutto questo, e che la collocazione dei compagni, non in quanto organizzazione, ma semplicemente in quanto partecipanti ad un processo di lotta, deve essere quello di tentare di indirizzare queste lotte verso la rottura della governance. La rottura della governance fondamentale, centrale. Ecco, a questo punto poniamoci il problema, riprendiamo il problema, liberate il campo da questo, no? Ecco, su qua, io evidentemente, se volete che continuiamo a parlare di previsioni, lo facciamo, però a me sembra che il discorso è iniziato da Benedetto, sia importante, cioè lui dice si è aperta un discorso riformismo sì, riformismo no. Io non credo che si tratti di un discorso di un'alternativa riformismo sì, riformismo no. Io credo che si tratti di un discorso che è quello che sempre si è fatto, tattica e strategia. Non è riformismo sì o riformismo no. È tattica e strategia, cioè evidentemente quando si interviene, non si interviene dicendo no in ogni caso. Sulla base dei rapporti di forza che si danno all'interno della lotta si decide una linea o un'altra. È chiaro che il progetto è sempre quello di rottura, però non siamo in una situazione, diciamo, nella quale ci si scontra, no, fra evoluzionisti e estremisti, assolutamente no. Siamo in una situazione nella quale dobbiamo scegliere tra l'accentuazione in un certo momento di sviluppo della lotta o un altro, sempre allo stesso livello. È difficile. Quello che mi sembra assolutamente importante sono due cose, oltre evidentemente alla rottura in ogni caso della governance. Cioè, la rottura della governance significa misurare la realtà della lotta sulla base dell'effetto che questa ha, che questa rottura, cioè questa conduzione della lotta, questo sviluppo della lotta, questa rottura che la lotta implica sul livello locale o generale. È preferibile evidentemente una lotta che abbia un'apertura di carattere generale, però queste sono cose che sono preferibili, sono tutte legate alla pratica, sono tutte legate alla saggezza quotidiana della conduzione della lotta, della pratica di militanza, e non c'è altro che ci possa indicare su questo livello che cosa fare e che cosa non fare. L'altro problema è quello piuttosto strategico, cioè il problema strategico è effettivamente quello di riuscire a capire come si delegittima la costituzione del potere. Questo è il problema strategico assolutamente fondamentale, cioè come si fa a far riconoscere che quel tipo di governance, quel tipo di legittimazione generale del potere è già sballato. Come si fa a chiarire che i processi di comando sono processi immediatamente repressivi, comunque vadano? Quindi esistono due problemi completamente diversi, uno è quello della conduzione della lotta e il secondo è quello invece dell'elemento strategico che emerge all'interno di questa conduzione della lotta, e che è quello, con tutta probabilità appunto, della rottura della governance, non più semplicemente come rottura della capacità di bloccare la lotta, perché il blocco della lotta è in relazione a quelle che sono le possibilità dei compagni di resistere o meno, e sono i discorsi che ieri, appunto, come si diceva, ha fatto in maniera assolutamente esplicita Sandro Chignola. Allora, il problema grosso diventa quello di riuscire a collegare oggi, in particolare, data la situazione generale che abbiamo, il tipo di risposta che si dà sul terreno della lotta a quello che poi è il problema non semplicemente costituzionale italiano, ma il problema europeo. Ed è qui che agganciamo interamente la tematica che questa mattina è stata sviluppata. Qual è la soluzione di quel dilemma? Io non penso minimamente che Maurizio abbia detto una cosa diversa da quello che sto dicendo io. Maurizio ha detto semplicemente che è terribilmente difficile risolvere il dilemma. Probabilmente ci vogliono strumenti di intervento che sono strumenti di intervento radicali, massimi. Io non so, io sono sempre prudente quando dico strumenti di intervento radicali, massimi, perché, primo, il ritorno al leninismo è inimmaginabile. Non è che sia brutto Lenin, no? Anzi, io lo amo, lo adoro, ho 25 ritratti di Lenin in casa. Però dico, detto questo, dico, ho detto un cazzo. Perché? Perché non è possibile, perché non è possibile una avanguardia staccata dai movimenti oggi. L'avanguardia vive all'interno dei movimenti, non esiste un'astrazione dell'avanguardia. Oggi i movimenti sono capaci di autodirigersi, fa parte dell'organizzazione di un capitale fisso, o meglio, come si diceva l'altro giorno, è la trasformazione del fatto di essere lavoratore lavorato dal capitale in un lavoratore che riconquista un valore d'uso. Un valore d'uso significa mangiare carne buona, mangiare, vivere. Quando il lavoratore non è più merce, diventa valore d'uso, no? Quando non è più valore di scambio, diventa merce, diventa valore d'uso. Per riconquistare questa autonomia che diventa l'elemento assolutamente fondamentale. Era una parentesi. Allora, il problema che cosa diventa? Diventa quello di agganciare, di cominciare a immaginare una prospettiva di potere. E quando dico sopravvivere di potere, come già detto ampiamente, come credo che tutti siamo d'accordo, questa prospettiva di potere, esattamente come quando parliamo di legno, non è più una sportiva, non è più la presa da pranzo d'inverno, no, ma appunto questa diffusione di capacità di rottura, nelle quali io inserisco fino in fondo, dico, non mi viene la puzza al naso, insomma, quando parlo della venuta di Nat. È minima, ma è efficace come elemento pedagogico, come elemento costruttivo, come elemento che determina delle, come si dice, delle filiere, no? di volontà organizzata, di volontà politica. Dunque, il problema fondamentale è quello di capire, prima si diceva scherzando con i compagni, si diceva, in fondo il capitale è sempre lì, no? Determina queste bolle. La moneta insegue, no? E determina, e quando insegue i desideri. E quando questi desideri si sono nutriti fino in fondo, la moneta non riesce più ad afferrarli. La bolla è sempre una bolla di desiderio. E questo desiderio, no? È scoppia. La bolla scoppia, i desideri restano lì fuori e gli fa male i desideri agli uomini che ci stanno sotto questa bolla, di non aver più la moneta per comprare quello che il desiderio voleva. Guardate bene, sto raccontando delle cose che sono totalmente conosciute, ci sono una serie di autori in Francia che usano proprio la tematica del Conatus e Spinoziano, no? Proprio come base, dico, per la costruzione di un'economia politica dei desideri. Ma diciamo così, c'è questa bolla di desideri, accanto a questa bolla di desideri ci sono poi invece una serie di governance, no? Appunto, che gli si piacciono di sopra. Allora, costruire desiderio, creare lotta, misurare il livello della lotta in relazione a quelle che sono le possibilità di gestione della lotta, ma anche in relazione alla possibilità di agganciare la lotta a quello che è la prospettiva più generale. 14 ottobre a Roma, cos'era giusto fare? Io penso che fosse giusto rompere il blocco del potere che voleva che questa manifestazione fosse una manifestazione regolare e gentile. Perché volevo questo? Non perché evidentemente pensassi che Denisi arrivava al potere, pensavo semplicemente, primo, che un'altra tattica avrebbe aiutato la governance dei movimenti, quindi avrebbe svuotato quelle bolle di desiderio che mi interessava sviluppare, primo. Secondo, che solo costruendo in questi termini si dà continuità al processo, perché altrimenti sarei caduto nella bolla elettorale e avrei dato il mio voto a Vendola e sarei entrato in un meccanismo che è un meccanismo che mi sarà ridotta. Allora,
perché questo è secondario rispetto a un altro problema. C'è il problema di riuscire a collegare questo alla crisi, che non è più una crisi italiana, non è più Monti, ma sono questi maledetti individui, questi servizi tremendi della Banca Europea. E allora lì, e qui che nasce il grande problema, no? E il grande problema è quello di riuscire a collegare appunto un'azione a quella che è una prospettiva. L'altro giorno un amico, compagno di tutti noi, di molti di quelli che sono qui, ecco, Balibar, mi manda un appello europeo, in cui, così divertente, per la prima volta mi dice: caro compagno, lì si può firmare, lì si può far firmare, d'accordo. Ora, quello che è divertente è che è un appello in cui si discute con Habermas e con un certo tipo di intellettuali europei che chiedono che l'Europa vada avanti. Accanto a questo aggiunge, e quindi è una cosa molto bella e molto politicamente importante, aggiunge una proposta, che è una proposta che in cui dice: accanto a noi c'è anche Rosanne Ballon, un socialdemocratico di sinistra, c'è anche Beck, c'è un altro socialdemocratico di sinistra, che ormai pensano che l'Europa non possa più essere fatta in questa maniera, come Habermas prevedeva. Perché? Perché dicono ormai la crisi che stiamo correndo ha determinato dei buchi, delle cose spaventose, no? Che esistono ormai di miseria e di mancanza di democrazia, che impediscono di presentare la Costituzione europea così com'era, o di attuarla così com'era. Quindi dobbiamo recuperare lo slancio. E io lo slancio oggi non si può parlare in termini democratici così tradizionali, ma si deve dare reinventando una controdemocrazia, un assetto in cui ci sono dei contrapoteri vivaci, capaci di riaprire continuamente la democrazia in Europa, capaci di piegare la BCE, la BCE a quello che è questo programma. Ma va bene, i Balibar e gli altri sono tutt'altro che dei rivoluzionari. E qui, se voi dite che questo è il riformismo, siamo d'accordo, però datemi un'alternativa. Io non credo che sia riformismo, credo che sia l'opportunità tattica. E questa opportunità tattica va accolta. Ma questa opportunità tattica è esattamente se abbiamo anche una socialdemocrazia europea che si dice che abbiamo fatto bene a rompere il 14 ottobre e a rompere con tutte le dinamiche elettoraliste in Italia che sono appiattite sul concetto Habermas. Grazie.
Dovrebbe puntare il panorama, io sarò un po' riduttivo, però in certo senso rimane un po' in argomento, stato un po' ingiusto, mi ha incoraggiato dicendo: ma perché la Banca Europea non stampa soldi, la pianta di rompe civico? Mia mamma ha 84 anni, buon'anima, porta da poco, e ha fatto la seconda elementare, mi dice spesso: dove vai di sabato e domenica al mare? Mi fa: no, ma vado a Holy Nomade. Poi ha capito che verso di noi, insomma, cosa dicono? Ma tante cose, per esempio, che bisognerebbe dare un po' uno stipendio alla gente anche senza lavorare, cioè indipendentemente. Se fai i soldi dove li pigliano? Cazzi, fa lo Stato, li producono. Bene, c'è l'inflazione. Allora, la teoria quantitativa della moneta, mi faccio veramente una domanda, anche la faccio a lui. La teoria quantitativa della moneta è vera, non è vera, è falsa. P per Q, M per V, ma quanto è M? Quanto è lo stato monetario? Qual è il prezzo in un sistema economico? Io avevo letto che il prodotto interno lordo americano più della metà sono più valenti. Cazzo, non più valenti. Cos'è Q? E questa è una cosa, quelli che dicono ignoranza, però così empiricamente, no? I fisici prima fanno la teoria, poi c'è la verifica empirica, ma se è vero come scrivono Gallino, lui, tanti altri, che dal 2001-2002 hanno creato 20 volte Q con tutte queste cartacce che però poi si può anche. Hanno creato 20 volte il prodotto mondiale lordo, ma non ci dovrebbe essere un'inflazione di 20 volte tanto, anche dopo Bretton Woods, no? Anche senza euro, quindi poi ce la raccontava la scuola che è fondata su la moneta rappresenta il prodotto, allora se rappresenta il prodotto perché no, la roba non costa invece che 2,40 euro, c'è qualcosa che non quadra. Allora, poi
prima una signora parlava appunto del fisco, di queste cose qui, ma allora se questo è vero, non c'è giustificazione sulla tassazione, per esempio, che diventa agli occhi di molti uno strumento per creare miseria, no? E basta, per ridurre la, per creare scarsità di moneta, così chi ce l'ha c'è di più. Come facevano a Natale, quando mi pare che ci fossero dei magazzini pieni di roba da mangiare che marcivano e mangiavano i topi, e la gente moriva di fame perché non gli davano a mangiare a loro, quello avrà di più, no, perché se non sei affamato, se non sei disperato, non sei in una situazione di sottomissione. E quindi, ora, se questo è vero, anche la richiesta alla BCE, stampate soldi, dateceli, fate un po', spendete degli, ma non è un po' ciò di accendere, potrebbe diventare giustificato, sarebbe già un elemento ideologicamente importante, no? Per sfatare quello che io vedo come un senso comune, la teoria quantitativa della moneta, che è il fondamento del monetarismo e quindi del neoliberismo, no? Tutta la pulitura di Friedman e soci era l'orrore, l'inflazione, la tassa occulta, cioè si è costruito tutto dalle volte in Cina fino alle cose di oggi, direi. Quindi non mi sembra una cosa del tutto secondaria, poi veramente c'è una curiosità, perché tutti qua dicono io non sono economista, io non sono economista di niente, però mi piacerebbe andare a sapere se noi, perché poi se è vero, lo sapevo, ma se noi pensiamo che questa teoria è veramente un broio, una cosa falsa, no? Un complemento inventato da Fischer negli anni 20, su presupposti sbagliati, oppure un problema non è troppo alluno o no. Antonio.
Alla domanda di Roberto, di Faure rispondo dopo. Mi chiamo Giorgio perché mi conosce, non è un dico due cose ripartendo dal concetto di apparato di cattura a tre teste che diceva Maurizio stamattina. Se ho capito bene, io credo che queste tre teste comunque coesistano, al di là che ci sia la predominanza di una piuttosto che dell'altra. Beh, diciamo così, l'argomento potrebbe sembrare capzioso, in realtà non lo è, perché comunque una fabbrica fordista ancora esiste, non in Italia, non in Europa, ma il BRIC cresce a ritmi insomma per noi inimmaginabili, o per avere altri esempi. E perché la domanda non è capziosa? Perché comunque se esiste, se c'è ancora un capitale fisso da riappropriarci, oltre a quello che abbiamo già incorporato nel corpo macchina, forse vale ancora la pena di riappropriarcene, così come se nella rendita, se ancora c'ha qualche valore il deposito di Paperone e Paperoni, vale la pena di aprirlo come faceva la banda Bassotti, oppure no, oppure siamo in presenza della terza testa che si mostrerebbe come apparato di cattura fino a se stesso, come cattura senza valorizzazione, forse perché come dice Maurizio non sanno quello che cazzo fa e quindi intanto mantengono il dominio, non crescerà il deposito, non si allarga, ma intanto continuano a tenerlo là, però a questo punto continuano a tenerlo là, per noi ce l'ha un valore aprirlo o no? Questa è diciamo, un po' la domanda che rivolgo. Un'altra, che poi è anche collegata alla seconda domanda, è finita la relazione tra valore di uso e valore di scambio, oppure semplicemente si è indebolita ma ancora mantiene un qualche valore? Anche qui, perché c'è un esempio, una merce, che qualcuno ha definito la merce perfetta del capitalismo, che già sul finire degli anni 70 aveva spezzato questa relazione, anzi era una merce che nella sua circolazione al diminuire del valore di uso gli corrispondeva un aumento del valore di scambio. Sto parlando della merce droga, o meglio della merce polvere, all'epoca l'eroina, sul fine degli anni 80 il modello diventa la cocaina invece. Perché in questi anni, almeno fino a prima del 2008, una delle ipotesi che potevano ancora reggere su chi insisteva a dire che c'è ancora un legame tra valore di uso e valore di scambio era il fatto che nell'economia, nei conti che si fanno, non si tiene conto dei mercati neri. Essenzialmente armi, carne umana e droga, uso questo termine provocatoriamente ovviamente, ma la droga è la merce perfetta anche rispetto alla carne umana e ai cannoni, perché il mercante nero che sposta un cannone dall'Ansaldo in Afghanistan fa i soldi perché vale molto di più in Afghanistan, si capisce. Il mercante di carne umana che trasporta una donna nigeriana dalla Nigeria, la porta a Perugia, la fa prostituire, okay. Rimane però una donna. Se io prendo un chilo di eroina in Afghanistan, lo porto a Perugia, diventano 100 kg. Il valore d'uso è diminuito perché non è più una busta, io non c'è più il 100% di eroina, c'è il 5%. Il valore di scambio aumenta alle stelle. Questa è la merce perfetta su cui comunque una spiegazione fino al 2008 poteva avercela, teneva ancora in qualche valore, in una qualche relazione tra valore d'uso e valore di scambio. Oggi, se continua a guardare il nostro territorio, dove c'è stata una penetrazione della camorra già alla fine degli anni 90, adesso non è stata lunga, però noi ce lo siamo inchiestati, insomma. Però vedo che ancora oggi continuano, l'unica cosa che si fa, continuano a costruire palazzi e centri commerciali, ovunque c'è, cioè, a dismisura. Cioè non vendono, i palazzi stanno lì chiusi, dal 2008 non compra più niente nessuno, nei centri commerciali non compra più niente nessuno, aprono e chiudono marche in continuazione, ma allora perché? non lo so, del resto mi convince poco che l'unica, nella parola a tre teste, l'unica diciamo così, valorizzazione dovrebbe essere la fiducia nello Stato, ma chi cazzo ce l'ha più sta fiducia?
Vabbè, io innanzitutto ho, come dire, un vago imbarazzo, nel senso che rispetto a molti temi che vengono affrontati, banalmente non ho delle competenze anche a livello di utilizzo del lessico, insomma, che mi permettono molto, quindi, però, no, voglio dire che in ogni caso, almeno personalmente, ma anche con i compagni con cui sono venuti a Milano, cioè si riesce a seguire e apprezzare molto, diciamo, quello che sta essendo fatto adesso, in particolare è molto confortante, diciamo, vedere questa tensione verso una sorta di superamento tra teoria e prassi, in qualche modo, cioè una teoria che si fa da sé a prassi, che poi può essere declinata come con ricerca, quello che è. Tuttavia, io personalmente penso che questo presupponga un ambito di intervento le cui condizioni di esistenza non sono date, cioè nel senso, molto spesso vengono citati movimenti e varie realtà di lotta, e io credo che sia evidente che non sono qui ad esempio adesso, insomma, cioè adesso persone me ne vogliono anche a me graficamente, molte delle persone che popolano le piazze non sono qui presenti, e di questo voglio dire bisogna semplicemente prendere atto, voglio dire, e agire di conseguenza, non è certo un punto necessariamente negativo, però il punto è, credo che si tratti di proprio attivare degli spazi di linguaggio condiviso, diciamo, che permettono l'attivazione di dei percorsi politici, insomma, no? E quindi, conseguentemente, di questo vabbè, mi ricollego un po' fuori tema, però mi ricordo quello che si diceva ieri, cioè che c'era anche nei materiali preparatori, non arrivare a posteriori con un approccio sociologico sulle cose, ma riuscire a inserirsi attivamente, anche a contaminarsi, insomma, cioè non per forza indirizzare i movimenti, ma sporcarsi le mani, diciamo, nella pratica, quella teoria, no? E se ne avete per inciso, io trovo, cioè, veramente, diciamo, liberatorio anche ascoltare delle conferenze che hanno una ricerca che è di qualità in un ambito radicale, e d'altro canto voglio dire anche, a me è sembrata una grande onestà intellettuale nel sentire anche la pressione di doversi sentire all'altezza di un periodo storico complesso, insomma. Al tempo stesso, questi tentativi, no, di raggiungere sotto profili diversi, giuridici, filosofici, politici, insomma, una prospettiva più macropolitica, io credo che debbano un pochino dare meno per scontato, fare i conti, diciamo, con un loro porsi in maniera consapevole rispetto a questo quadro di referenza che molti di voi, insomma, mi sembra non dispiacciano chiamare i cosiddetti movimenti, no, insomma, che spesso sono, e io lo dico anche bonariamente perché sono perennemente dentro e fuori queste situazioni ed è tramite queste che sono giunto qua, quindi insomma, però diciamo c'è una, io credo, una forte distinzione di divisione tra questo aspetto di formulazione di pensiero radicale e la pratica politica più militante, insomma, di più militante è una cosa che viene anche spesso utilizzata qui, ma non ha questo, cioè, io penso che il modo in cui venga concepita qui ha molto poco a che fare con quello che avviene nei centri sociali e nelle piazze a cui ci si riferisce durante le presentazioni, insomma, le conferenze. Quindi insomma tentare anche di riconoscere come dispositivo questo aspetto della militanza più classica, che molto spesso è ridotto, diciamo, a questa sorta di ginnastica appuntamentistica, insomma, del militantismo che ricorre da un picchetto all'altro, cosa che facciamo tutti noi, cioè io compreso, insomma, però, come dire, bisogna porsi in maniera critica e soprattutto, se partiamo dall'idea, insomma, che la comunità, termine molto scivoloso, insomma, è qualcosa che non preesiste, diciamo, al manifestarsi, al legalizzarsi delle persone attraverso le lotte, ed è anche vero che le rivolte, quelle che sono successe a Roma, che sono state due molto diverse, secondo me, il 14 dicembre e 15 ottobre sono più o meno all'opposto, però portano a una sospensione di senso. Il tutto, cioè il punto sta nel capire quale eccedenza abbiano queste manifestazioni di piazza, insomma, queste situazioni più collettivizzate, no? E quindi anche partire, diciamo, da una constatazione che ci siamo trovati a fare con vari compagni, che è quella che molto spesso i cosiddetti movimenti a cui noi facciamo riferimento, insomma, in cui noi ci siamo, molti ne sono formati, anche nelle brevi esperienze che hanno fatto, si sono trovati in qualche modo sorpassati, insomma, nelle maniere, voglio dire, anche più mediatizzate, più bessere immaginabili, da tutte queste nuove soggettività che crescono un po' sotto il feticcio della non politica, no? Ampie parti io penso all'università, vabbè, però ampie parti dell'onda del 2008, fino alle 5 Stelle, agli Indignados e così via, sono delle situazioni che sono riuscite in maniera sicuramente discutibile politicamente a noi avverse, a muovere dei quantitativi di persone inimmaginabili dopo anni e anni di discorsi fra movimenti che sono semi, io, cioè, da quando vado all'assemblea sento dire che bisogna aprirsi e, come dire, riuscire a trovare dimensioni di contaminazione e così via. Questo chiaramente, voglio dire, non vuole essere una critica rispetto a ciò che si sta facendo, nel senso che io, insomma, la prima volta che ho sentito era in conquista, tra l'altro, quindi, come dire, c'è anche un è apprezzabile, voglio dire, da parte di ricercatori che si impegnano in nomadi a sporcarsi le mani in queste situazioni. Però andrebbe fatto, secondo me, con più cognizione di causa, anche quando ci si riferisce alle cose che si muovono, insomma, al di fuori, a eventi come manifestazioni e così via, bisognerebbe comunque applicare, diciamo, quei criteri, quei dispositivi di assoggettamento, tramite soggettivazione, cazzi e mazzi, voglio dire, soprattutto all'ambito della militanza, che io penso finisca per essere un pochino anche il vertice, diciamo, di questi suggerimenti, proprio perché riguarda il recupero, diciamo, da parte di uno spettacolo delle pratiche radicali, ed è esattamente la punta di diamante, insomma, e questo è quanto, grazie.
Allora, a questo punto ci sono tre interventi, uno me l'ho segnato io, poi Raffaele e poi Loris. Sono tre interventi programmati, lo dico in maniera tale poi se c'è qualcun altro che si vuole aggiungere nel frattempo si può segnare. Ma io volevo intervenire soltanto sulla base delle sollecitazioni di fatto un po' sia da Benedetto che da Toni, riguardo in particolar modo un certo sentimento di impassione. Riguardo un certo sensazione di difficoltà che nell'ultimo anno una serie di lotte si sono verificate, si sono verificate in particolar modo in Italia. Da questo punto di vista sono forse meno ottimista di quanto lo possa essere la sua capacità previsiva Toni, però confido e credo anch'io che ci sia una serie di potenzialità perché un nuovo ciclo di lotte possa ripartire nel corso di quest'anno e soprattutto nel corso dell'anno prossimo. E vorrei porre qui due elementi, uno a favore e uno contro, che ci interessa direttamente nell'ambito della discussione delle pratiche e anche sulla forma del potere e di rottura di quell'elemento di governance che dovrebbe essere l'obiettivo di questo ciclo di lotte. L'elemento negativo sta nel fatto che noi forse abbiamo sottovalutato l'impatto che la crisi finanziaria, economica e sociale dal 2007-2008 ha avuto sulla condizione di precarietà. Ovvero, mi spiego meglio, noi abbiamo iniziato, lo dico da Milano, dove c'è San Precario, c'è la Mayday, eccetera, eccetera, con un discorso sedimentato sulla precarietà, quindi non nuovo, abbiamo sempre considerato la precarietà come un elemento composito, una condizione più che un soggetto di classe, multitudinario, in cui l'obiettivo era quello della favorire processi di ricomposizione perché la soggettività precaria trovasse delle forme di autorappresentanza e di presa di parola autonoma rispetto a una certa tradizione di rappresentanza del lavoro tipo novecentesco. E adesso ci sembra, o mi sembra, parlo singolare, che forse abbiamo fatto un po' male i calcoli perché abbiamo sopravvalutato questo elemento di potenziale soggettività eccedente in un certo senso e che la crisi economica ha messo in risalto, perché la crisi economica ha ridotto le potenzialità di lotta, non le ha, almeno quello che possiamo vedere a 4 anni di distanza, non le ha acuite, non è stato un elemento detonatore. Ci sono state delle rivolte, può darsi, chiamiamole così, ma non c'è stata una lotta di lunga durata, come si diceva un tempo, cioè capace di incidere sui meccanismi di governance e di rottura delle forme del potere. Anzi, spesso ci sono stati dei feedback e dei rinculi opposti. E c'è un fenomeno che mi vorrei sottolineare, che è proprio molto recente, che insieme ai compagni romani stiamo analizzando anche in una ricerca, che non è una con-ricerca, ma è un'analisi delle condizioni del mercato del lavoro che credo che nell'ambito del processo di inchiesta e ricerca sia importante per far sì che il termine, apro una piccolissima parentesi, se il termine con ricerca e inchiesta non rimanga poi finalizzato nell'empireo della parola, che forse dobbiamo anche iniziare a fare una prediscussione su che cosa inchiestare e su che cosa con ricercare. E ci sono dei fenomeni che sono venuti fuori gli ultimi anni, e questo fenomeno riguarda proprio una mutazione antropologica della condizione di precarietà che ha assunto forme diverse da quelle a cui noi eravamo abituati a pensare. La racchiudo in un termine: siamo di fronte all'esplosione negli ultimi 3 anni di quello che possiamo chiamare una trappola della precarietà. Col termine trappola della precarietà significa parlare del fatto che si è inviluppata una situazione per cui chi vive la condizione precaria, che noi giustamente a suo tempo dicevamo strutturale, generale, esistenziale, eccetera, eccetera, si sviluppa e rimane all'interno di questa trappola, una condizione precaria, che è una continua trappola di ricattabilità e di sottomissione, di dipendenza, che va a minare la sua capacità conflittuale. Ma in maniera, non perché c'è la paura del padrone, perché, non perché c'è la rassegnazione, non perché c'è il bombardamento degli immaginari di una forma di potere che condiziona l'operato e crea delle illusioni, come spesso diciamo e come spesso pensiamo, ma perché invece questo stato della precarietà ha origine nel fatto che c'è una sorta, c'è un numero di della nuova, facendo parte della nuova fra i 15 e i 24 anni fino ai 30 anni che soggettivamente vede la condizione lavorativa come esterna, completamente esterna, non ci mette, non vuole neanche entrarci. Sono i quelli che vengono chiamati nette, quelli, i giovani non, che non vanno a scuola, che non lavorano e non si formano, sono quelli che vanno a somminare quel valore relativo di circa 3 milioni di cosiddetti scoraggiati. C'è un bacino, è una zona grigia fra inattività e disoccupazione, che è lo zoccolo duro con la condizione precaria oggi, che fino al 2007 esisteva, ma in proporzioni decisamente inferiori. Questo ci pone una serie di interrogazioni dal punto di vista della capacità politica di parlare. Non è rassegnazione, anzi potremmo vederla, come spesso, molte volte ci è piaciuto vedere questi fenomeni, come una manifestazione indiretta di potenza, di sottrazione, di quello genere. Però ragazzi, se è veramente sottrazione, perché qui il discorso rischia di essere pericoloso da questo punto di vista. Allora, questo è un elemento che devo sottoporre anche all'attenzione, perché questo, chi i compagni e le compagne che si spostano ormai quotidianamente nella lotta quotidiana sulla precarietà, eccetera, inizia ad avere questa percezione che spesso tende a tramutarsi non in frustrazione loro, ma in frustrazione tua, perché capisci che c'è qualcosa che non riesci a cogliere, qualcosa non sono in grado di definirlo. Però su questo, per esempio, a Milano ci stiamo interrogando, ci sono dei fenomeni di storia che vanno completamente in altro senso, degli elementi di rottura e di conflittualità, però molto limitati, molto chiusi in ambiti particolari, specifici, che non sono in grado di fare, di diventare quegli elementi di detonatore, eccetera, eccetera. E specialmente il ricorso lo osserviamo anche all'interno del mondo degli studenti. Quindi questo, cos'è? È una mutazione antropologica di grossa portata? È una condizione dettata dalla situazione di crisi, quindi temporanea e congiunturale? Io credo che sia un qualcosa di più sedimentato e di più forte, che ci pone una serie di domande rispetto alle quali credo che, se vogliamo fare in chiesa con il cerchio, dovremmo iniziare a pensarci. Questa è la cosa che volevo dire, perché ecco, perché questo ha interesse, e la seconda cosa, mi auto, ho ancora due minuti, e non sto barando. Come? Perché ha a che fare anche con è come se ci fosse, adesso lo dico brutale, scusatemi, come se fosse una rinuncia, che ha a che fare con la struttura del potere. È una rinuncia che ha a che fare col potere, questa, perché ci sarebbe la voglia di prendere il potere e contemporaneamente la rinuncia a, ci sono forti elementi contraddittori, no? E questa storia del potere, è chiaro, siamo presenti d'accordo, abbiamo già fatto questo discorso, non è la presa del palazzo d'inverno. Può essere in alcuni casi l'atto liberatorio che si esaurisce nel momento stesso in cui viene fatto, e spesso e volentieri certi fenomeni hanno queste caratteristiche di insurgenza fine a se stessa, di autosoddisfazione, quasi di autoesaltazione, eccetera, che però sappiamo benissimo essere del tutto improduttivi dal punto della capacità di rottura della governance di cui parlava Tony. Però credo che ci sia anche un'altra struttura di potere che noi possiamo intaccare, che è quella relativa al fatto di poter, lo dico perché non so neanche come dirlo, perché non mi è chiara neanche, non mi è completamente chiara, perché ci stiamo un po' ragionando su questo punto qua, è sperimentazioni dirette di forme di contropotere, perché le cose positive che in quest'anno sono avvenute sono state l'esperienza del Valla, l'esperienza di Macao Milano, siete capaci di raccogliere migliaia di persone, molto più con un'esperienza estemporanea, molto più di qualunque attività organizzata politica antagonista negli ultimi 10 anni, perché questo dobbiamo dirlo, no? C'è l'esperienza di Napoli, cioè voglio dire, ci sono una serie di tematiche di questo tipo. E E lì c'è, qual è l'elemento catalizzatore che fa l'elemento ricompositivo? Innanzitutto è una pratica di discussione e di rappresentanza completamente diversa, almeno che di solito vale per l'inizio quando c'è entusiasmo e poi magari diventa più gerarchica, come spesso avviene negli ambiti nostri, e quindi di separazione, differenziazione, autoreferenzialità, eccetera, che però è stato importante per rinverdire un certo senso di partecipazione politica e quindi rompere questo senso di rinuncia in un certo senso. E dall'altra c'è il fatto dell'idea immediata di porre delle condizioni di gestione di un potere altro, e credo che su questo discorso non dobbiamo investire il discorso della moneta. Non sono d'accordo, capisco il discorso di Benedetto, dice questo è un tema che deve essere affrontato in sede particolare, perché non possiamo affrontare quello, sono perfettamente d'accordo. Ma questo discorso di riappropriazione della forma della moneta come strumento di potere, credo che sia un problema che noi dobbiamo porci nel momento stesso in cui facciamo lotta sul lavoro e sulla precarietà, non come elemento separato e scisso. Cioè, per dire concretamente, i punti San Precario di Milano che vogliono fare forme di organizzazione di conflitto, quindi non sono semplicemente sportelli legali, e che sono fortemente diffusi nell'ultimo anno, questo è un altro elemento positivo, devono essere in grado di sviluppare l'idea alternativa anche dal punto di vista della gestione della vita e della capacità di sviluppare autodeterminazione su se stessi, e quindi indicare forme di potere direttamente, non limitarsi all'aspetto anche di organizzazione sindacale, delle lotte di ricomposizione, di fare aiuto alle lotte dei migranti nelle cooperative delle Solunghe, eccetera eccetera, sappiamo tutti a questo c'è di caso. E questo è un cambiamento anche di pratica, credo che sia importante fare. E qui è quello che volevo, mi rispetto per dire queste cose qui, per lasciare parlare. L'unica cosa che dico, scusate, prendo un minuto, la teoria quantitativa della moneta è una boiata pazzesca, lo diciamo, non è mai esistita, però aveva un senso nel momento stesso in cui in presenza di produzione materiale, fisica, industriale, misurabile in termini fisici, quindi quel Q di cui parlava, quantità di prodotto di cui parlava Roberto nel suo intervento, ecco, si creano delle dinamiche, perché di solito è l'evoluzione della produzione che crea i mezzi monetari di sostentamento, perché la moneta nel capitalismo è moneta credita, è moneta endogena, non è moneta esogena, esterna, come la pensano i monetaristi, eccetera, eccetera. Però può capitare, ed è funzionale il meccanismo di governance, che la moneta creata sia eccessiva rispetto alla produzione materiale, e questo come corollario può adito a fenomeni inflattivi. Si confonde l'esito, quello che appare, come sostanza, quando invece bisognerebbe capire. Ma se questo ha potuto dire, ma allora se negli anni 70 la teoria contro la moneta ci sono delle evidenze empiriche se tu manipoli i dati in un certo modo, ecco, neanche questa illusione oggi ha più senso. Oggi nel campo della produzione immateriale si cavella il valore della quantità prodotta, e nel campo in cui la moneta non è più regolata da un'entità che ne dà una stabilità di valore, ma il cui valore dipende, come dicevo prima, dall'evoluzione dei rapporti di forza fra le classi sociali e fra i diversi tipi di capitalismo, no? Allora è chiaro che questo discorso qui che se stampo moneta si genera inflazione diventa veramente una boiata pazzesca.